Benvenute e benvenuti a tutti, siamo su Radio Banda Larga. State ascoltando I Amazones, siamo Giorgio e Cristina e questa è una rubrica che racconta la storia delle donne dalla preistoria a oggi, dall'arte alla musica, dalla poesia al cinema. E come sempre iniziamo col nostro mantra di Olympe de Gouges, che visse e morì durante la Rivoluzione francese: se la donna ha il diritto di salire sul patibolo, ha ugualmente il diritto di salire in tribuna.
Buon pomeriggio a tutte e tutti. Prima puntata del sesto ciclo di I Amazones, in cui ci concentreremo ancora di più sulla musica delle donne, non soltanto perché sentirete come al solito pezzi di donne durante appunto questa ora in cui saremo insieme, ma parleremo proprio di musiciste, di cantanti, di donne di grandissimo talento all'interno appunto del business musicale. Quest'oggi iniziamo con due mostri sacri della musica jazz, blues, R&B, ovvero Ella Fitzgerald, sarà appunto la prima donna di cui parleremo quest'oggi, Etta James.
Ok, allora Ella Fitzgerald e Etta James. Iniziamo con Ella Fitzgerald, che nasce nel 1917 e muore nel 1996. La ricordiamo come una delle più grandi cantanti jazz della storia. Ha vinto 14 Grammy e vantava un'estensione vocale di più di 3 ottave. Allora, lei fu attiva per ben 59 anni, ha venduto 40 milioni di copie e ha inciso una settantina di album. La sua infanzia è assolutamente, insomma, è abbastanza triste, ci ricorda un po' quella di Marilyn Monroe di cui abbiamo parlato, un po' sballottata da un posto a un altro, senza dei grossi riferimenti familiari, perché che cosa succede nella sua vita molto presto?
Allora, diciamo che, di nuovo, come hai detto tu, la vita di Ella Fitzgerald, come abbiamo già visto, quella di molte attrici, di molte donne dello spettacolo e non, ma soprattutto le donne dello spettacolo, sì, che si trattasse appunto di danza, di recitazione o nel caso specifico di canto, e quindi nell'ambito musicale, sono per lo più romanzate, sono romanticizzate, molto spesso loro stesse vengono spinte a non parlare della loro vita appunto familiare, della loro infanzia, di tutto ciò che non andava fondamentalmente, per in qualche modo abbellire e rendere mito e anche mitica, quindi leggendaria, la loro stessa esistenza. Nel caso di Ella Fitzgerald, che era una donna e fin da bambina piuttosto timida per quanto riguardava il suo, diciamo, coinvolgimento emotivo con le altre persone, soprattutto anche il parlare di sé, sappiamo che era restia a rilasciare interviste. Infatti molto spesso, quando era costretta a rilasciare delle interviste riguardanti la sua infanzia, diceva sempre le stesse cose, ovvero: sì, è stata un'infanzia diciamo molto in un contesto molto povero, però il sogno americano poi è arrivato, alla fin fine poi ero comunque felice, e così via. Quindi questa è una di quelle storie che è stata tramandata nel corso del tempo e non si è mai cercato, a parte poi ultimamente, insomma negli ultimi anni, nell'ultimo decennio, di scoprire effettivamente quale fosse stata la vita di Ella Fitzgerald, come e in che maniera sia partita appunto la sua esistenza prima di essere il mito, l'icona, Lady Ella e così via. Sappiamo però che effettivamente sì, fu una vita decisamente quella dell'infanzia non esattamente felice, sia per una questione economica, essendo la famiglia molto povera, insieme ad altre di cui abbiamo parlato tra l'altro nell'ultima puntata del quinto ciclo, come Anna Magnani e Sofia Sophie Loren, lei stessa fu abbandonata dal padre, la madre si prese cura di lei, si legò a un uomo, insomma, durante i primi anni di vita di Ella, che in qualche modo cercò di occuparsi della famiglia e di Ella, ma già prima di 15 anni la madre morirà. Ella quindi inizierà di nuovo un processo di sballottamento, come diceva prima Cristina, non indifferente. In parte un po' questo patrigno cercò di prendersi cura di lei, la sorellastra nata dalla relazione fra questo patrigno e la madre, Frances, fu appunto sempre carissima ad Ella. Finì lei dalla Virginia, dove aveva abitato in quel periodo, in un, tra l'altro in un quartiere molto misto di italiani, irlandesi e afroamericani, fu amica molto di tante italiane, infatti sappiamo. Finì a New York, finì nel Bronx, finì appunto in giri decisamente malfamati, ma vedremo poi più avanti anche perché non parlerà tanto del primo marito, ma cercherà sempre di nasconderlo. Finirà anche in orfanotrofio, quindi di nuovo una vita passata anche tra abusi, tra abbandoni e insomma con le unghie e con i denti, così come Marilyn Monroe, così come tante altre. Lei stessa poi riuscirà, grazie anche al suo grandissimo talento, a diventare ciò che conosciamo, chi conosciamo, insomma.
Allora, che dici? Facciamo ascoltare la sua voce, questa estensione di 3 ottave mostruosa proprio. Allora, abbiamo il primo brano di Ella Fitzgerald, All of Me, del 1962.
Sì, già appunto la sua carriera era già avviata, però vedremo bene come sarà questo poi il periodo, quindi della fine degli anni 50, inizio anni 60, periodo in cui Ella Fitzgerald inizierà a diventare appunto Ella Fitzgerald. Sentiamo quindi la sua splendida voce e poi torniamo per parlare di lei e della sua musica. All of me. Why not take all of me? Baby, can't you see? I'm no good without you. Take my lips, I'll never use them. Take my arms, I wanna lose them. Your goodbye left me with eyes that cry. Tell me, how can I go on, dear, without you? You took the part that once was my heart. So why not take all of me? All of me, why not take all of me? Can't you see?
Come on and take all of me.
E rieccoci. Eccoci qua, 47esima puntata di I Amazones. Abbiamo cominciato a parlare di un mostro sacro della musica jazz.
Della musica in generale.
E della musica in generale, certo, Ella Fitzgerald.
Infatti citerei semplicemente Bing Crosby, che conoscerete probabilmente per Bianco Natale, tutte le canzoni natalizie che ci vengono riproposte ogni Natale, e poi che fu decisamente un artista riconosciutissimo al tempo, come Frank Sinatra. Lui stesso disse: uomo, donno, bambino, ella è la migliore cantante di tutti.
Eh beh.
Quindi di nuovo a ricordarci che fortunatamente, almeno in questa citazione, non bisogna essere la migliore fra le donne, se la migliore basta, appunto. E come invece spesso vengono così citati gli uomini, il migliore del suo tempo, il più glorioso, il più grande, che si intende appunto di tutti, non di tutti gli uomini, tutti di tutte. Quindi ovviamente questa citazione non può che far piacere e ci ricorda bene come appunto il talento femminile non possa essere, come dire, circoscritto all'essere le più brave fra le donne, però insomma non metterti in competizione con gli uomini. Parliamo di musica quest'oggi e parliamo appunto di un talento e di un genio quale quello di Ella Fitzgerald, che indiscutibilmente ha fatto parlare di sé, e a lei che cantò per praticamente tutta la sua vita, anche se avrebbe potuto fare anche altro.
Sì, per 59 anni canta.
Esatto, e continuerà a cantare nonostante appunto non è che le mancassero poi più i soldi. Lo faceva perché lei non poteva fare altro. Cioè, parlavano continuamente del fatto che moltissimi che l'hanno conosciuta e sono stati intervistati e intervistate, che lei anche quando era in giro, anche quando non doveva cantare, aveva sempre un motivetto in mente e cantava sempre, quindi la musica era fondamentalmente tutto per lei. In questo pezzo musicale abbiamo sentito molto swing, che magari per chi conosce altri pezzi di Ella Fitzgerald più jazz, ci ricorda anche il suo così attaccamento e il suo legame alla musica swing e soprattutto alle Boswell Sisters, che poi sentiremo dopo.
Allora, tra l'altro, a proposito di citazioni, Ella Fitzgerald diceva: molti ragazzi mi chiamano mamma jazz, è una cosa bella almeno finché non mi chiameranno nonna jazz. È così. Allora, dunque, abbiamo visto che la Fitzgerald ha un'infanzia abbastanza difficoltosa, con problemi economici, muore a un certo punto la madre, rimane col patrigno, finisce addirittura in orfanotrofio. E poi debutta a un certo punto giovanissima nel 1934 all'Apollo Theater di Harlem, e lì appunto la sua estensione di 3 ottave inizia non a fare il giro del mondo, però a fare il giro di New York, e quindi ha un successo assolutamente immediato. E poi nel 1939 addirittura un'orchestra tutta sua, che si chiamava Ella Fitzgerald Gerald and Her Famous Orchestra, e quindi può cantare assolutamente supportata da un gruppo che la conosce, che conosce anche la sua grande capacità di improvvisazione, eccetera.
Direi soltanto una piccola, sì, insomma, menzionerei più che altro appunto quella notte di talento che è stata poi ricordata da giornalisti e giornaliste, e nella vita, come ho detto già all'inizio e come hai già detto tu, piuttosto romanzata e romanticizzata di Ella Fitzgerald. Lei andò appunto a questo talent show all'Apollo Theater, appunto nella zona di Harlem, negli anni 30, per un contesto storico, per capirci più che altro, sarà poi appunto il momento in cui ci sarà una Harlem Renaissance, quindi la rinascita di Harlem della musica jazz, la musica jazz che sarà la prima e l'unica, poi vabbè, successivamente sappiamo anche il rap e così via, che porterà, diciamo, di più alla ribalta la popolazione afroamericana, quindi donne nere e uomini neri soprattutto, in realtà, per quanto riguarda la storia, ma lo sappiamo che la storia è sempre molto patriarcale, che appunto abbiano inventato un genere, che abbiano inventato il jazz. Quindi all'Apollo Theater erano un po' come, non so, un X Factor del tempo, possiamo dire così, in cui ovviamente in tutti questi luoghi, in questi club, di nuovo per il contesto storico, ci ricordiamo che siamo negli Stati Uniti, negli anni 30, il razzismo, come oggi, ma anche al tempo e soprattutto al tempo, era dei livelli altissimi, e soprattutto si può dire che in questi locali i proprietari e le proprietarie, ma direi i proprietari in realtà, generalmente appunto dovevano essere sempre bianchi, non potevano essere neri. E allo stesso tempo tempo, quindi c'era comunque la segregazione razziale, quindi le donne e gli uomini neri dovevano avere lo stesso orfanotrofio, in cui lei finirà nel Bronx, sarà un orfanotrofio di colore, quindi di nuovo a ricordarci come questa distinzione di pelle ancora vigente negli Stati Uniti, ma in generale fosse fortissima. In questo talent show all'Apollo Theater, appunto in questo X Factor, lei si era presentata in realtà per ballare, perché lei era ovviamente il canto, la musica per lei erano tutto, ma le piaceva tantissimo ballare, era molto minuta da piccina, quindi non è più la figura che magari ci immaginiamo adesso,
sì, quella così, un po' più matronale,
esatto, un po' più da imperatrice, era molto minuta e ballava molto bene, e aveva appunto deciso di andare lì per ballare, appunto. Quando iniziò a partire la musica, lei iniziò a sentirsi in difficoltà, era completamente così frozen, quindi immobilizzata, congelata all'idea di ballare. Iniziò a sentire una musica in sottofondo appunto delle Boswell Sisters, che saranno fonte di ispirazione anche per il suo primo periodo canoro. E che cosa fece? Iniziò a cantare invece di ballare. Iniziò a cantare e la folla, che appunto viene detto era impaziente, alcune persone iniziarono quindi a gridare, a fare bu, proprio come nei migliori bar di Caracas. Iniziarono poi a silenziarsi, ovviamente, perché questa voce, che era metà tra quella di una bambina e quella di una donna già cresciuta, quindi con un tono di voce già maturo, iniziò a cantare con quell'estensione che sarà famosa poi nel corso di tutta la sua carriera e della sua vita musicale, e ci sarà talmente tanto chiasso e euforia da parte del pubblico che vincerà lei quel primo premio di $25, al tempo comunque
una bella cifra
indifferente, che appunto la porteranno poi pian pianino alla ribalta. Ricordo pian pianino perché spesso viene menzionato questo momento dell'Apollo Theater come se poi la sua vita da quel momento proprio fosse stata capovolta, invece le cose vedremo andarono un po' più lentamente, soltanto appunto negli anni, fine anni 50, anni 60 inizierà ad avere poi il successo che avrà poi nel corso di tutta la sua carriera.
Sì, e nel 1941 Ella Fitzgerald inizia proprio la sua carriera solista, e inizia poi con il tempo anche un sodalizio con Duke Ellington e Louis Armstrong, con cui suonerà moltissime volte durante appunto la sua carriera.
Esatto, poi tra l'altro Louis Armstrong, insieme alle Boswell Sisters, lei lo conosceva a memoria. Un'altra particolarità di Ella Fitzgerald era proprio che lei imparava le canzoni a memoria, qualsiasi canzone, era talmente immersa nella musica che non c'era una canzone che non conoscesse, fondamentalmente. E due, appunto, Louis Armstrong, con cui tra l'altro duetterà, e le Boswell Sisters saranno le sue icone, i suoi esempi. Però direi che possiamo sentirci proprio un pezzo delle Boswell Sisters con It's the Girl del 1930, per capire in che maniera poi lei si avvierà all'interno del business musicale e modificherà di fatto la musica, creando uno stile assolutamente unico. Sentiamoci quindi le Boswell Sisters con It's the Girl. Eccoci.
It's not the canoe, it isn't the river or sky that all blue, it isn't the love dreams that bring joy to you, it's the girl, oh, it's the girl, it isn't the fruitless that you always wander to, it isn't the mountain flower or the morning dew, it isn't the love nest that brings love to you. It's a girl that makes you happy, and it's a girl that makes you blue.
You up and I found what a lonely world would be without them.
It isn't the song words, the song that they sing. It isn't the sunshine that makes you like spring. So what is this magic that makes all the thing? It's a girl.
Some folks need atmosphere when they're making love. They say old Mother Nature makes love grand.
till lovers will complain that they need the shore. If you're a Romeo, you'll understand.
It isn't the paddle, it's not the canoe. It isn't the river or skies that are blue. It isn't the love dreams that bring joy to you.
Wherever you go, whatever you do,
it's the girl, it isn't the brunette that you wanted to do. It isn't the mound and the flowers all the morning dew. It isn't the love nest that brings love to you. It's the girl.
Eccoci qua con le Boswell Sisters in sottofondo, un brano del 1930 che ci riporta proprio alle atmosfere di Harlem, direi.
Eh sì, più che di Harlem, forse anche un po' al triolescano, che anche prenderà un po', come dire, ispirazione da loro per fare il successo che farà in Italia, soprattutto negli anni 30, ma soprattutto 40. Le Boswell Sisters, che con questo swing, quindi con questo ritmo saltellante, che diceva infatti Duke Ellington, che se non hai quello swing non significa nulla quella canzone, loro ce l'avevano e come, saranno, come già detto, ispirazione per Ella Fitzgerald per creare la sua musica, e anzi fu una vera e propria fan sfegatata di una delle sorelle, che poi farà anche in parte così carriera solista, che era Connie Boswell. E quindi di nuovo questo legame anche tra donne nella musica, per ricercare un esempio dal quale prendere ispirazione, prendere spunto, ma soprattutto anche in qualche modo così adorare, comprenderne il talento. Quindi non pensare che soltanto gli uomini ci debbano insegnare qualcosa, anche perché la maggior parte delle volte non è proprio così. Tra l'altro, piccola curiosità, sempre riguardo all'infanzia spesso romanzata di Ella Fitzgerald, così come molte altre attrici cosiddette tomboy, anche Ella Fitzgerald era molto tomboy, nel senso che era una bambina che non sapeva ancora che essere bambina, quindi essere femmina, l'avrebbe dovuta portare a determinato tipo di comportamento. Infatti le piaceva molto giocare a baseball, le piaceva fare un sacco di sport e vestire i calzoncini, quindi essere comoda anche lei. E lei dirà poi, non riguardo al baseball, che non importa tu da dove parti, l'importante è dove arrivi. E quindi di nuovo così la tempra forte di una Ella Fitzgerald, per cui la musica era tutto e che ha fatto sì che la musica diventasse il suo tutto.
Tra l'altro, queste donne afroamericane hanno fatto tantissimo per la storia d'America, proprio per un processo di integrazione, l'abbattimento delle barriere sociali e di quella specie di apartheid che comunque, anche se in maniera molto blanda rispetto al Sudafrica, però comunque c'era, altro che...
Beh, no, anzi, direi neanche così tanto blanda, cioè consideriamo ancora oggi quante donne, quanti uomini, ma parlando ovviamente di donne, vengono ammazzate dalla polizia.
Ah, certo, sì, sì.
Semplicemente per il fatto di essere donne e di essere nere, quindi direi che... Ma l'abbiamo visto anche, tra l'altro, vi ricordiamo il ciclo di I Amazones Radio sul primo femminismo, in cui abbiamo parlato appunto di Sujourné Truth e di molte altre donne afroamericane che hanno combattuto contro l'abolizione della schiavitù, per il suffragio delle donne e per essere appunto esseri umani completi in tutto e per tutto. Una lotta che continuiamo di fatto, ahimè, a dover combattere, perché ogni finto diritto che otteniamo ci viene tolto. Ma torniamo a ella, perché il tempo stringe come sempre.
Allora, dunque, come diceva prima Giorgia, ci mette un po' ad avere una fama mondiale, ma poi ad un certo punto si può dire che negli anni 60 c'è proprio l'esplosione assoluta del suo successo, e lei fa poi una trionfale tournée in Europa e registra anche un album dal vivo del suo concerto a Berlino del 1960.
Esattamente. E un'altra cosa su, riguardo invece la Fitzgerald, che abbiamo detto già che la sua infanzia fu molto romanzata e quindi possiamo saperne fino a un certo punto, ovviamente perché lei stessa non amava parlarne, fu un'infanzia decisamente turbolenta, però allo stesso tempo riuscì a darle la possibilità di cantare anche nei cori gospel, di cantare appunto nelle varie chiese, e quindi di fatto a permettere al suo talento di venire a galla fin da subito. Il concerto di cui hai parlato sarà uno sicuramente dei più famosi, dei più emblematici, che la porterà poi pian piano a una grandissima fama. Dopo magari ricordiamo anche il suo rapporto con Marilyn Monroe, con la quale aveva appunto affinità in quanto donna di una vita non esattamente piacevole, e soprattutto anche degli abusi vari subiti nel corso della sua esistenza, soprattutto quando era più giovane.
Ma che dici, mettiamo un altro brano di Ella Fitzgerald?
Allora, oggi ce la prendiamo comoda, così
sì, ascoltiamo un po' più di musica del solito.
Esatto, così lasciamo appunto al loro talento di parlare, lasciando in parte, da parte, alcune questioni così di dettaglio.
Allora, abbiamo un brano di Ella Fitzgerald da un album in cui lei canta Gershwin, Things Are Looking Up.
1959.
Don't think that I've lost my senses. It's just that my happiness finally commences. The long, long ages of dull despair are turning into thin air. And it seems that suddenly I've become the happiest girl alive. Things are looking up. I've been looking the landscape over, and it's covered with four-leaf clover. Oh, things are looking up since love looked up at me. Bitter was my cup, but no more will I be the mourner, for I've certainly turned the corner. Oh, things are looking up since love looked up at me. See the sunbeams, everyone beams, just because of you. Love's in session, and my depression is unmistakably through. Things are looking up. It's a great little world we live in. Oh, I'm happy as a pup since love looked up at me. Everyone beams just because of you. Love's in session, and my depression is unmistakably through. Things are looking up. It's a great little world we live in. Oh, I'm happy as a pup since love looked up at me.
E rieccoci qua con Ella Fitzgerald in sottofondo.
Con Ella Fitzgerald in sottofondo, con questa estensione vocale
di 3 ottave.
E già, che ci ricorda di nuovo che renga, che le voci femminili non è che siano tanto belle. Ok, va bene, renga, complimentoni.
Soprattutto la sua è molto bella,
la sua
in confronto.
La sua è incredibile, ma è un uomo, quindi la sua voce è ovviamente incredibile. Quindi stiamo parlando di Ella Fitzgerald, stiamo parlando del fatto che, ma continuiamo a ripeterlo, fosse un talento assoluto e che la sua infanzia, così come il suo inizio di carriera, non furono così floridi, soprattutto per quanto riguarda la carriera, perché di questo adesso stavamo parlando. Iniziò un po' a rilento. Ricorderei che nel 1955 fu grazie a Marilyn Monroe, con la quale instaurò una forte amicizia, un forte legame, forse anche sentimentale, che riuscì appunto a cantare al Mocambo Café, che non le permetteva appunto di cantare. C'è una storia che dice che lei non era riuscita ad entrare all'interno appunto per esibirsi perché fosse nera, cosa in parte vera e in parte no, nel senso che, come già detto, in questi club i proprietari erano bianchi, gli ospiti spesso erano appunto bianchi, soprattutto, anzi, erano solo bianchi ed erano star del cinema, gente che arrivava con la Rolls Royce, con macchine decisamente costose, che portavano infatti la folla di Harlem a andare a guardare, appunto a vedere, così come se fossero a Hollywood, tutte queste star. C'erano state anche altri artisti che avevano già cantato pochi anni prima al Mocambo, come Hertha Kitt, che abbiamo sentito diverse puntate fa in realtà. Ella comunque nel 1955, grazie a Marilyn Monroe, che deciderà di stare di andare ogni sera al Mocambo affinché lei venisse presa e quindi per contratto continuasse ad esibirsi lì ogni sera, inizierà quindi a farsi conoscere da un pubblico sempre più vasto. Infatti si diceva che i taxisti inizieranno a ricordare il nome di Ella Fitzgerald, e che se un taxista conosceva il tuo nome voleva dire che la tua strada iniziava ad essere un po' spianata e che quindi pian piano il suo nome potesse essere, verrà di fatto ricordato non soltanto dai taxisti di New York o di Harlem, ma appunto da tutto il mondo. Abbiamo parlato del concerto del 1960, adesso abbiamo ascoltato un bel pezzo del 1959. Saranno tante le canzoni che canterà Ella Fitzgerald, della musica jazz rimaneggiata da lei, che la renderanno appunto una vera e propria icona del genere, un genere che le permetterà appunto di essere riconosciuta come madre del jazz. Per quanto riguarda invece i momenti successivi alla sua esistenza, abbiamo già detto che non smetterà mai di cantare, quasi fino agli ultimi anni della sua vita, fino alla morte, proprio perché, non per una questione di soldi, ma perché per lei era proprio la vita cantare, doveva cantare non soltanto sotto la doccia, non soltanto quando si allacciava una scarpa, doveva cantare sempre e non soltanto ovviamente quando era su un palcoscenico. Quindi continuerà a cantare sempre, sarà insignita anche nel 1979 di un premio del presidente appunto degli Stati Uniti, Reagan mi pare a quel tempo, no forse era Carter,
era Carter,
successivamente un altro premio appunto da Reagan, e quindi la sua fama inizierà a diventare sempre più internazionale. Come abbiamo detto, Bing Crosby dirà che non c'era donna, uomo, bambino che potesse eguagliare il talento e la capacità a cantare di Ella Fitzgerald, e andrà avanti quindi a fare spettacoli un po' ovunque nell'arco di tutta la sua carriera, e si trasferirà per un po' anche in Europa. Come diceva Cristina, non andrà a vivere per un lungo periodo, perché poi di fatto la sua vita sarà quasi sempre fondamentalmente negli Stati Uniti, però effettivamente questa sua grandissima capacità anche di in qualche modo rendere la musica veramente universale, quindi qualcosa che toccasse i cuori e le anime della gente ovunque, le ha permesso anche di viaggiare e di portare quindi il suo grande talento fuori dai confini anche appunto nazionali.
Sì, e gli ultimi anni di vita di Ella Fitzgerald sono funestati dalle malattie. Lei soffriva di una forma molto grave di diabete e nel 1994, 2 anni prima di morire, le vengono per questo amputate le gambe, per cui diciamo che gli ultimi anni di vita è occupata a curare la sua salute, eccetera, però come diceva Giorgia, fino all'ultimo continua a cantare, continua a esibirsi, continua a dare un senso allo scopo della sua vita, che è appunto quello di mostrare la sua voce al mondo.
Quello, e poi chi non lo sapesse, non fu soltanto cantante, ma si riuscì a ritagliare anche diverse parti all'interno dello show business anche a livello recitativo. Fece tra l'altro molti commercials, quindi molte pubblicità, partecipò a diversi show all'interno appunto della televisione americana, e una delle sue ultime foto e delle sue ultime appunto queste campagne pubblicitarie fu con l'American Express, abbasso il capitalismo, parentesi, e venne fotografata dalla fotografa Annie Leibovitz, molto famosa, e quindi un ritratto che rimarrà appunto così nella storia e soprattutto negli occhi di chi conosce Ella Fitzgerald e chi ama anche il lavoro di Annie Leibovitz. Però direi che ci sentiamo ancora un ultimo pezzo di Ella Fitzgerald, diciamo le ultime cose e poi partiamo con Etta James.
Allora abbiamo la famosa Mack the Knife, proprio dall'album Live a Berlino del 1960.
And he shows them pearly white, just a jackknife has Mack he dear, and he keeps it out of sight. When the shark bites with his teeth dear, scarlet billows start to spread. Fancy gloves though, where's Mack he dear? So there's not a trace of red on a sidewalk on a Sunday morning. God's body, ooh, a light. So
Bobby Darren, me and you both singing the same song as him.
Eccoci e salutiamo Ella Fitzgerald ascoltandola ancora in sottofondo.
Prima di passare a Etta James, prima abbiamo menzionato il fatto che che Ella Fitzgerald non fosse soltanto appunto cantante, Lady Ella, Mama Jazz, eccetera eccetera, di tutti i nomi che le sono stati dati, ma così come molti artisti, anche cantautori in Italia e cantanti magari di maggior successo, quantomeno di maggiore qualità negli Stati Uniti, come ad esempio magari Elvis Presley, il legame con Hollywood era molto forte. Infatti nel 1955, quando Ella Fitzgerald firmò il contratto con Mocambo per suonare lì ogni sera, farà anche un film che è Pete Kelly's Blues, in cui ci saranno altre cantanti come Peggy Lee in questo film di Jack Webb, appunto nel 1955, in cui darà anche prova della sua capacità recitativa. Abbiamo detto prima che era una ballerina decisamente molto brava, una cantante eccezionale, già lo sappiamo, sì. E quindi di nuovo questo rapporto anche, come dire, in qualche modo non mi viene la parola, Cri, aiutami.
Cosa vuoi dire?
Molto dinamico, molto così completa come artista. Ecco questo.
Allora, aspetta, adesso sfugge a me. Poliedrico.
Poliedrica. Era molto poliedrica, però l'abbiamo già visto, moltissime di queste attrici, artiste, eccetera, erano tutte molto complete, sapevano fare una cosa, l'altra e quella ancora dopo. Lo sappiamo che le donne, ma lo vedremo, e l'abbiamo anche visto in realtà, parlando di storia della musica durante la scorsa puntata, come le donne nell'ambito del musicale, così come in altri ambiti, si sono sempre prodigate a fare tutto. L'abbiamo visto nel cinema, che non erano soltanto attrici ma anche registe, montatrici e così via. Nell'ambito musicale è lo stesso, e così lo fu anche per quanto riguarda,
tra l'altro, ricordiamo che tra il Rinascimento e il Barocco le uniche donne musiciste professioniste dovevano per forza essere anche cantanti, per cui poliedriche al massimo.
Esatto, dovevi essere tutto di più, perché sennò già faticavi a entrare nel mondo della musica, in più venivi bastonata, venivano dati epiteti di qualsiasi tipo, però dovevi saper far tutto, insomma, a seconda di. Poi abbiamo visto che nel mondo del cinema non era così, o quantomeno erano poi altre le doti che si preferivano. In ogni caso, direi che a questo punto abbiamo parlato non ampiamente perché il tempo non c'è, però abbiamo fatto sentire un po' di più di musiche, quindi della splendida voce di Ella Fitzgerald, e passiamo a Etta James. Direi che iniziamo direttamente facendovi sentire un pezzo di Etta James, che iniziò la sua carriera prestissimo. Prima di parlare anche della sua infelicissima infanzia, vi facciamo sentire questo pezzo del 1955, quindi lo stesso anno in cui Ella Fitzgerald firma il contratto con la Mocambo e fa questo film appunto con Peggy Lee. Lo incide, che appunto aveva 17 anni, con le Creolettes, che si chiameranno poi Peaches dopo pochi anni. Infatti Etta verrà anche soprannominata Miss Peaches, in cui appunto fanno sentire come un suono decisamente, adesso sentirete, molto rock and roll, molto molto interessante, in cui parlano di ciò che non si doveva parlare, cioè il fatto che si potesse anche voler andare a letto con un uomo, cosa che in effetti io direi perché parlarne effettivamente, però vi facciamo comunque sentire questo pezzo per entrare nel mood di Etta James, che fu più che poliedrica anche dal punto di vista musicale. E ci sentiamo Dance With Me Harry, in questa versione appunto riregistrata nel 1958 ma scritta già nel 1955, con le Creolettes. Etta James, Dance With Me Harry.
Hey baby, this is what you have to do to make me love you too. Gotta dance with me Henry, dance with me Henry, rock with me Henry, talk to me Henry, dance with me Henry. You better dance while the music goes on. Roll on, roll on, roll on, while the cats are bawling. You better stop your stalling. It's intermission in a minute, so you better get with it. Dance with me Henry. You better dance while the music goes on. Roll on, roll on, roll on. Woo, woo, woo-wee. Henry, you
Eccoci qua con Etta James in sottofondo con le Criolettes.
Bellissimo pezzo, direi, che appunto ci ricorda quel genere musicale che è, appunto, sarà caro ovviamente a Etta James, come altri generi che modellerà a seconda della sua voce assolutamente potentissima e graffiante e super riconoscibile, del blues e del doo-wop. Quindi questa musica decisamente molto, molto saltellante, un po' come lo swing, ma più vicina al rock and roll. Parliamo quindi di Etta James e vi facciamo sentire tantissimi pezzi questa volta.
Allora, Etta James nasce a Los Angeles nel 1938 e morirà nel 2012, quindi è abbastanza recente la sua morte. Etta James è il nome d'arte di Jamesetta Hawkins. E lei fu un'artista assolutamente poliedrica perché fu cantante di jazz, blues, gospel e poi anche antesignana del rock, come l'abbiamo sentita adesso con le Criolette, che è un gruppo, un trio che forma nel 1950. Allora, nella vita vinse 5 Grammy e 17 Blues Music Awards. E il suo maggior successo internazionale è del 1961, At Last, il brano appunto che
sarà rifatto in cover da
che poi andremo assolutamente a sentire, sì,
sì, certamente.
Assolutamente. Allora, ha pubblicato 39 album, quindi una grande carriera, e possiamo dire che anche lei, come Ella Fitzgerald, ha un'infanzia abbastanza difficile, forse ancora un po' più triste della sua.
Decisamente sì, un'infanzia che direi che di nuovo connette tutte queste donne insieme a, diciamo, a vicende come quella di Marilyn Monroe, di Clara Bow, Louise Brooks e tantissime altre donne che da bambine, appunto, non soltanto per difficoltà economiche ma proprio a causa di abusi, nel caso specifico di Etta James diversi abusi sessuali, perché lei sarà sì sballottata in un orfanotrofio all'altra, quindi poi da una casa a un'altra di genitori adottivi, e sicuramente non fu molto facile per la sua vita.
Sì, e tra l'altro ricordiamo che nasce Etta James da madre afroamericana e padre bianco, che poi se ne va praticamente appena nasce,
sì,
quindi non lo conoscerà.
Uomini che abbandonano. Uomini non cambiano, ci diceva già Mimì. E quindi sì, effettivamente la sua infanzia, ma non soltanto in realtà la sua infanzia, aggiungerei, perché vabbè, lo sappiamo, lo show business è un ambiente, un contesto molto misogino, perché di fatto non fa altro che dimostrare che cos'è la società a livello appunto sociale, economico e politico, e quindi in ogni campo questa misoginia, questo sessismo vengono fuori, e soprattutto anche l'oggettificazione sessuale di queste donne, la violenza e la ricerca di controllo su queste donne. Infatti, che quando inizierà la sua carriera, abbiamo visto già 17 anni, inciderà questo pezzo Dance With Me Harry, che tra l'altro si doveva chiamare Roll With Me Harry, ma Roll aveva più l'idea del, appunto, scopa con me Harry, e quindi hanno detto no, perché sai, gli americani sono sempre i peggiori in tutto, però devono sempre dare
sì,
quella
poi
patina,
in quegli anni particolarmente,
esatto, quella patina di essere comunque, insomma, chiesa, famiglia, patria e così via. Nel suo caso, appunto, non fu soltanto un'infanzia decisamente tremenda, ma che ci ricorda anche la sistematicità dell'oppressione femminile, e soprattutto quando il contesto in cui si vive è economicamente non agiato, ma va anche al di là in realtà di questo. In ogni caso, anche quando inizierà la sua carriera giovanissima, diversi uomini che inizieranno a far parte della sua vita dal punto di vista professionale, così doveva essere, iniziarono a maltrattarla non poco e a obbligarla a cantare su richiesta. Anzi, uno di questi, ubriaco, la costringeva, lei giovanissima, a cantare lanciandole le cose addosso, che se non avesse cantato le sarebbe successo qualcos'altro, così per goliardia, no? Di nuovo, perché le donne devono essere così un po' i pupazzetti degli uomini a seconda del loro desiderio. E questa cosa ovviamente se la porterà avanti per tutta la sua vita, Etta, in quanto molto 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 di rado canterà quando la sua carriera si sarà affermata, su richiesta. se, vola, se vuole cantare lei canta, se appunto viene fatta insomma, un contratto e così via cantava, ma se qualcuno le chiedeva di cantare, magari non so, una festa, ma anche non, era ovviamente provata da questa disgustata violenza che aveva subito nell'arco della sua, del suo inizio carriera, e da questo tipo di violenza, abusi e controllo che se lo porterà avanti per un sacco di tempo. Direi però che ci sentiamo un pezzo perché il tempo
assolutamente
stringe,
sì,
e vogliamo farvi sentire un sacco di Etta, e quindi ci sentiamo questo splendido pezzo del 1960, famosissimo direi.
Allora, All I Could Do Was Cry,
pezzo fantastico, e sentitevelo.
Church bells ringing, I heard a choir singing, I saw my love walk down the aisle on her finger. Standing there with my man, I heard them promise till death do us part. Each word was a pain in my heart.
James in sottofondo, questa cantante che già a 5 anni cantava nei cori gospel della chiesa.
Esattamente, con talenti prematuri, e anzi che partono fin da subito, tra l'altro lei come ella sapeva anche suonare diversi strumenti, quindi di nuovo ritorniamo alla questione che le donne fin da piccole, per cercare in qualche modo di liberarsi così dall'impostura e imposizione degli stereotipi di genere, ma soprattutto dell'imposizione del genere, quindi del fatto che come femmine dobbiamo comportarci in una determinata maniera e soprattutto fondamentalmente essere oppresse, violate costantemente, perché gli uomini la fanno sempre franca in un sistema patriarcale creato e confezionato e cucito apposta per loro. Etta James doveva per forza di cose far vedere giustamente anche quanto fosse brava, e l'ha fatto vedere fin da quando era giovanissima, fino appunto dagli anni 50, ancora prima, come diceva Cri, quando ha iniziato a cantare a 5 anni. La carriera di Etta James fu una carriera tra virgolette meno lunga, o quantomeno meno sulla cresta dell'onda rispetto a quella di Ella Fitzgerald, in quanto la possiamo, diciamo, circoscrivere al decennio degli anni 60, prima parte anche degli anni 70, nonostante lei fece tantissimo anche dal punto di vista della modifica dei generi musicali. Abbiamo detto, non fece soltanto jazz, l'abbiamo sentita anche in un primo pezzo decisamente così un po' rock and roll, e allo stesso tempo si dedicherà anche alla musica R&B negli anni 2000, anzi proprio nel 2000 pubblicherà Matriarch of the Blues, quindi la matriarca del blues, in cui farà diverse cover, tra cui ad esempio Miss You dei Rolling Stone. E in sostanza, quindi, lei non si fermerà mai, ma la sua la sua celebrità sarà tale soprattutto nel decennio degli anni 60. Chi appunto fosse anche fan di Beyoncé sicuramente saprà, ricorderà come nel 2008, quando c'è stata l'insediamento degli Obama alla Casa Bianca, lei fu appunto le fu richiesto di cantare At Last, che dopo sentiremo proprio di Etta James. Lei appunto quindi darà, tra virgolette, perché la memoria è sempre molto corta, così lustro a una cantante gloriosa come Etta James. Quindi Etta James in qualche modo anche in quegli anni verrà scoperta, quindi pochi anni prima di morire. Ci sarà anche un po' di conflitto, in quanto di nuovo l'essere dea del blues, regina della jazz e sono tutte queste nome che poi molte di queste cantanti si tengono strette, perché pare che sia l'unica cosa che effettivamente possa dare loro così quell'approvazione, quella celebrità che tanto alle volte si augurano per se stesse. Direi che però di nuovo vi facciamo sentire un altro pezzo, perché avendo iniziato questo ciclo musicale sulla musica, appunto le donne nella musica, ci sembra assolutamente importante farvi sentire le loro splendide voci. Quindi ci sentiamo uno splendido pezzo del 1968.
Allora abbiamo Tell Mama, sempre di Etta James, dall'album Tell Mama.
Iniziamo a ascoltare. Fretta come sempre, non riusciamo mai a farvi sentire tutto quello che vogliamo, ma questa volta At Last ve la sentite assolutamente. Quindi ultime due battute, ma proprio due, e poi vi lasciamo quest'ultimo pezzo famosissimo e che l'ha resa famosissima. Abbiamo detto prima, Beyoncé la canterà, e uno si chiede perché Beyoncé, non la stessa Etta James. Etta James durante gli ultimi anni della sua vita soffrirà di Alzheimer, di demenza senile, e questo usato anche molto come scusa per non darle spazio per parlare, e soprattutto per denunciare anche negli ultimi anni della sua vita gli abusi subiti durante appunto la sua esistenza. Sappiamo che infatti già negli anni 70 finì molto spesso in riabilitazione, cosa che la rende simile come personaggio a molte altre come Amy Winehouse, di cui parleremo poi molto più avanti in questo ciclo sulla musica e sulle donne nella musica, a causa anche di un marito di merda tra i tanti abusanti, che la porterà appunto a iniziare a farsi di eroina e a spacciare eroina, perché non ci mancava anche questo. ma visto che il tempo stringe, preferiamo lasciarvela appunto con la sua splendida voce in questo pezzo meraviglioso. E noi ci sentiamo il prossimo lunedì, direi.
Sì, dalle 2 alle 3 con nuove storie.
Nuove storie, sempre di donne, sempre tanta musica di donne. Quindi ci sentiamo questo splendidissimo pezzo di Etta James, così che possiate in qualche modo anche voi apprezzarne la... appunto la meravigliosa voce. Scusate, mi stavo impapinando. Atlas,
buon pomeriggio.
Buon pomeriggio,
eccola qua.
In heaven.